Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Che cosa vuole Cristo da te? È importante che sei stato creato da Lui. Che cosa possiamo noi fare per onorare Cristo? Come possiamo noi dare gioia a Cristo? Qual è la cosa più importante della vita? Sarebbe facile pensare che la cosa più grande che possiamo fare per Cristo è dedicarci a servirlo, proclamandolo, servendolo in tanti modi. Però il servizio che possiamo rendere a Cristo e per Cristo e per la sua gloria non è la cosa più importante. Non è quello che Cristo vuole da noi. La cosa più importante non è quello che possiamo fare per Cristo, ma è voler ricevere tutto quello che Cristo fa per noi. Voglio dire quello ancora. La cosa importante non è quello che noi possiamo fare per Cristo, ma è voler ricevere tutto quello che Lui fa per noi. Ovvero, detto in un altro modo, la cosa importante è di conoscere il nostro bisogno costante di Cristo e restare attaccato a Lui, aggrappato ai Suoi piedi per ricevere quello che Lui ha per noi. Oggi vogliamo considerare insieme un brano in Luca che può aiutarci a valutare meglio quello che Dio vuole da noi. Questo brano ci avverte di un grave pericolo in cui un credente molto zelante nelle opere buone può facilmente cadere. Mentre consideriamo questo brano, prego che ciascuno di noi possa esaminare la propria vita, il proprio cuore, e se ci troviamo mancanti, che possiamo ravvederci e chiedere a Dio di cambiarci e darci un cuore che desidera più comunione con Gesù Cristo. Il brano che vogliamo guardare, se volete guardarlo, è Luca 10, da 38 a 42, un brano molto conosciuto. Luca 10, da 38 a 42. Voglio leggere questo. Il contesto è che Gesù sta viaggiando con i discepoli e arrivano in un paesino appena fuori di Gerusalemme. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti!» Ma Gesù, rispondendo, le disse: «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta.» Qui pochi versetti, ma profonde verità. Che Dio ci aiuti a vedere le verità che Lui ha per me e per te qua. Più volte nei Vangeli troviamo Marta e Maria, e a volte Lazzaro, il fratello, erano amici di Gesù. Erano discepoli di Gesù, credevano in Gesù, avevano fede in Gesù. Più in avanti Gesù risuscita Lazzaro dalla morte. In Giovanni 12 c'è una cena a casa loro, ancora con Gesù e i discepoli, in cui Maria unge i piedi di Gesù con un olio profumato in preparazione alla sua morte. Quindi, mentre consideriamo questo brano, tenete in mente che Marta e Maria sono entrambi credenti, seguaci di Gesù. Dal fatto che si parla della casa di Marta, si presume che probabilmente Marta era la più grande dei tre ed era vedova, perché sennò avrebbero menzionato il marito. Quindi probabilmente era vedova, aveva questa casa, e la sorella e il fratello minore vivevano con lei. Tenete in mente che era un immenso onore avere Gesù Cristo in casa. Allora, qualche fariseo lo invitava quasi per metterlo alla prova, ma Marta e Maria capivano che questo è il Cristo. Quindi per loro di averlo in casa era un onore immenso. Per questo, senza dubbio, Marta voleva preparare la cena più degna possibile per l'ospite più importante del mondo. E si metteva a fare con tutto il suo cuore e con tutto il suo impegno a preparare una cena degna, per quello che si potrebbe dire degna, del re dei re. Io posso immaginare la scena. Probabilmente era una casa grande, Gesù con gli apostoli nella quello che noi chiameremo la sala, e Marta in cucina lavorando da matta per preparare una cena grande, ricordandoci che all'epoca non avevano cibi preparati, non avevano frullatori, non avevano forno a gas, non avevano cibo in frigo che tu tiravi fuori la carne che avevi trovato 3 giorni fa ed è pronto. Non era così. Preparare una cena per tante persone, se tu volevi un agnello, dovevi tu ammazzare l'agnello o correre in mercato fresco e prendere carne appena macinata da qualcun altro, macellato. Tu dovevi fare un fuoco con la legna, tu dovevi preparare tutto a mano. Ricordiamo che preparare una cena allora era un grande lavoro. Doveva impastare i pani. Allora Marta in cucina lavorando con tutto il suo cuore per preparare la cena più speciale che abbia mai preparato. Poi nel versetto 39 Luca ci fa notare un dettaglio importante. Ora ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ecco Maria, la giovane sorella di Marta, anche lei credente in Gesù Cristo. Gesù era seduto lì, parlando delle cose di Dio, che parlava sempre delle cose di Dio, e perciò Maria era seduta ai suoi piedi, ascoltando ogni parola. La frase seduta ai suoi piedi non è solo una descrizione di dove era seduta, è un modo di dire che si usava all'epoca. Paolo dice che era cresciuto ai piedi di Gamaliel, cioè era cresciuto ascoltando l'insegnamento di questo grande maestro. Quindi la frase descrive un discepolo che ascolta attentamente gli insegnamenti del maestro. Maria era fissata su ogni parola che Gesù diceva. Maria vedeva come grande privilegio poter ascoltare gli insegnamenti di Gesù. Non aveva le parole di Gesù scritte. Quella volta e qualche altra volta, poi basta. Sentiva quello che sentiva personalmente. Non aveva tutto scritto come noi. Abbiamo noi un grande vantaggio. Lei capiva che non c'è nulla nel mondo più importante che stare vicino a Gesù e ascoltare quando Egli parla. Si potrebbe giustamente dire che Maria pendeva dalle labbra di Gesù. Quindi vediamo un contrasto da notare fra Marta e Maria. Marta si impegnava a servire Gesù, ovvero Marta si impegnava a fare per Gesù. Maria si impegnava a ricevere da Gesù. Quello che egli stava facendo per lei, insegnando la verità di Dio. Marta stava facendo una buona opera, un'opera importante, perché serviva. Gesù aveva fame, sicuramente, insieme ai discepoli. Eppure, nonostante che Marta stava servendo Gesù, preparando una cena che serviva, Marta stava peccando. Il versetto 40 ci mostra il peccato di Marta. Ma Marta, tutta presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse: Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Di lei dunque che mi aiuti. Qua vediamo il peccato nel cuore di Marta, peccato in cui anche noi facilmente cadiamo. Consideriamo attentamente ogni parte di questo versetto e poi la risposta di Gesù che lo segue, per poter riconoscere in noi stessi questo peccato grave, ma subdolo. Marta, e qui c'è il suo peccato, era tutta presa dalle molte faccende. Questo termine molto presa è una parola che vuol dire preoccupata, riempivano i suoi pensieri e descrive uno stato di animo in cui i pensieri ti ostacolano da avere vera pace e tranquillità. Perché sei tutto preso, ma devo sbrigarmi, ho poco tempo, devo fare questo, devo mettermi da fare. E tu sei preoccupato, devo fare questo, poi quello, e stai focalizzato. Sei focalizzato su quello che devi fare. Certamente serviva a preparare la cena. Quello che Marta faceva in sé era buona. Non era peccato fare la cena. Però il suo cuore non era giusto, perché era tutto preso da quello che aveva da fare. Il cuore era preso dagli impegni. Il cuore di Marta era fissato su quello che stava facendo per Gesù, anziché su Gesù. Il cuore di Marta era preso con quello che faceva per Gesù, non era presa di Gesù stesso. Lei stava facendo per Gesù, buono, importante, però il suo cuore era focalizzato su quello che lei faceva. Non era focalizzato su Gesù. Che distinzione fine ma importante. Questo è peccato. Infatti, questo peccato, che era il peccato di cuore, ha spinto Marta a peccare anche con le parole, che era un frutto del peccato di cuore. Quando pecchiamo con le nostre parole e con le nostre azioni, è per sempre perché abbiamo nel cuore un peccato. Marta era tutto presa dalle molte faccende, che era il suo peccato, e per questo parlava bruscamente con Gesù Cristo. Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dile dunque che mi aiuti. Dovremmo essere scioccati sentire Marta parlare così con Dio, con Cristo. In realtà sta riprendendo Gesù. Non ti importa che lei non mi aiuta? Sta riprendendo Gesù. E poi comanda a Gesù come dovrebbe fare. Dile che devi aiutarmi. Quanto grave questo peccato. Quanto grave riprendere Dio. Perché non era dalla tua parte. Quello che Gesù dichiara nel prossimo versetto ci aiuta a capire meglio il peccato di Maria e spesso il nostro. Infatti, Gesù risponde mostrando a Marta il suo peccato e mostrando a noi quello che Dio vuole da noi. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta. Ripeti il nome per farla fermarsi e pensare ad ascoltare quello che diceva. Tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose. Questo non va bene. Ma una cosa sola è necessaria E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Gesù arriva al nocciolo del peccato di Marta. Marta aveva tanti pensieri per la testa, non solo come impegni che andrebbe bene, ma appunto che erano preoccupazioni che le pesavano. Il peccato di Marta era che Marta era focalizzata, questa è la parola, su quello che doveva fare. Questo era il suo peccato, il fatto di avere qualcosa al cuore al punto di esserne preoccupato o esserne aggravato. Questo è peccato. Quando siamo agitati, quando siamo preoccupati, stiamo peccando. Chiamiamo troppo al cuore quella cosa. È importante notare che quello che Marta faceva in sé non era peccato, non era peccato preparare la cena. Il problema non era quello che Marta faceva, il problema era il suo cuore nel farlo. Il problema quindi era dove guardava con il cuore. Il fatto che gli impegni di Marta le portavano ad essere preoccupata ed inquieta rivela, è la prova che lei era troppo focalizzata sugli impegni. Dobbiamo capire questo punto per capirlo in noi stessi. Sappiamo che Marta era troppo focalizzata sui suoi impegni dal fatto che era preoccupata e inquieta. Questa è la prova che guardava troppo. Era turbata, era agitata, perché guardava troppo agli impegni. Gesù riprende Marta per questo suo peccato. E tramite questo brano, Gesù riprende anche noi, quando noi pecchiamo come lei. Quando noi siamo troppo presi con gli impegni, impegni buoni, giusti, da Dio. Marta si preoccupava e si inquietava per tante cose. Anche noi ci preoccupiamo e ci inquietiamo per tante cose. Queste cose tolgono i nostri occhi da Cristo e spesso, come nel caso di Marta, sono cose in sé buone, cose necessarie. Però se ci fanno togliere gli occhi da Cristo, il nostro cuore non è giusto. In questi casi, come Marta, siamo troppo fissati su quelle cose. Gesù non solo riprende Marta, ma mostra a Marta e mostra a noi, perché ha fatto mettere nella scrittura questo, qual è il cuore che Dio desidera in noi. Qual è il cuore giusto? Leggiamo e vedremo. Ricordate che Marta aveva appena criticato Maria. Anziché essere d'accordo con Marta nella sua critica di Maria, Gesù spiega che è proprio Maria che ha il cuore che Dio vuole in ciascuno di noi. Leggo ancora 41-42 e notiamo quello che Gesù dichiara del cuore di Maria. Ma Gesù rispondendo le disse: Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Prego che possiamo afferrare l'importanza di questa dichiarazione da parte di Gesù nella vita cristiana, nel nostro cammino verso cielo. In realtà, una sola cosa è necessaria. Una cosa sola serve. Un credente dovrebbe avere una sola cosa che riempie il cuore. Che cos'è quest'unica cosa? Vediamo guardando a Maria, perché Maria ha scelto la parte migliore. Maria ha scelto la parte che ognuno di noi dovrebbe scegliere. Maria ha scelto quello che è il cuore della vera vita cristiana. Maria ha scelto di fissare il suo cuore e i suoi pensieri su Gesù e su ogni parola che usciva dalla bocca di Gesù Cristo. La gioia di Maria era di stare con Gesù e di ascoltare le sue parole. Ricordate quando Gesù fu tentato da Satana dopo 40 giorni nel deserto, 40 giorni senza mangiare, e dice alla fine ebbe fame Eh sì, avevi fame. Un fame immenso, 40 giorni senza mangiare, grande fame. Allora aveva fame, aveva un vero bisogno, bisogno di mangiare. Luca 4, leggo di questo. Ora Gesù, ripieno dello Spirito Santo, ritornò da Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto e per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. Nonostante che Gesù aveva fame, oh che fame, aveva bisogno di mangiare, il suo cuore non era focalizzato su ottenere cibo. Il suo cuore, pur essendo un bisogno valido, il suo cuore era focalizzato sulle parole di Dio. Similmente, quel giorno, nella casa di Marta e Maria, nonostante che c'era da fare preparare la cena per Gesù e i suoi discepoli, Maria era focalizzata sulle parole di Gesù. Finché Gesù insegnava, lei diceva: ma lui sta insegnando, io devo ascoltarlo. Poi, quando finisce, allora vado a preparare qualcosa. Lei voleva stare accanto a Gesù tutto il tempo possibile. Quanto è importante che comprendiamo la verità in questo brano. Guardiamo ancora un attimo a Marta per capire meglio il suo peccato, che è molto subdolo ed è per questo è molto pericoloso per noi. Marta era molto impegnata a servire Gesù. Occorreva un pasto per Gesù e Marta era impegnata a prepararlo per lui. Allora vi faccio una domanda. A chi sta pensando Marta in questa scena? Gesù è lì, aveva viaggiato a piedi, a fame, insieme ai discepoli, e c'è una cena da fare. A chi stava pensando Marta? Pensateci. A prima vista, si direbbe che sta pensando al bene di Gesù. Non è che Gesù ha bisogno di mangiare. E quindi è necessario preparare la cena per lui. Vedendo le cose così, si potrebbe dire che Marta sta pensando a Gesù. Però in realtà Marta non sta pensando a Gesù. Quando Marta le dice: non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Vediamo che in realtà Marta non sta pensando a Gesù, sta pensando a quello che lei sta facendo per Gesù, che è una forma di pensare a se stesso. Mettendo al primo posto quello che lei stava facendo per Gesù, anziché mettere Gesù al primo posto, Marta era tutto presa dalle molte faccende. Questo portava lei ad essere preoccupata ed inquieta quando le cose non andavano come lei voleva. Una persona che pensa a quello che deve fare finché tutto va liscio, la persona è tranquilla. Perché si sente in controllo, tutto va liscio. Quando le cose cominciano ad andare male e la persona è fissata su quello che sta facendo, come sta quella persona? Meglio dire, come stai tu quando le tue cose non vanno bene? Rivela la condizione del cuore. Infatti qua vediamo qualcosa di molto importante. Il fatto che Marta era preoccupata ci fa capire, e sempre ci fa capire, che il suo cuore non andava bene. Quando il nostro cuore è fissato su Gesù e quello che stiamo facendo per lui non va bene, non ci peserà, perché il nostro cuore non è fissato su quello che stiamo facendo, ma su Cristo, quando siamo focalizzati su Lui. Quando invece il nostro cuore è fissato su quello che stiamo facendo, anziché su Cristo, se quello che stiamo facendo non va bene, se gli altri ci ostacolano da compiere quello che vogliamo compiere, saremo turbati, agitati, preoccupati ed inquieti, e a volte avremo negativismo verso quelle persone, proprio come vediamo nell'esempio di Marta. Inoltre, quando il nostro cuore è focalizzato su quello che stiamo facendo per Cristo, noi stiamo elevando quello che stiamo facendo al di sopra di Cristo nel nostro cuore. Stiamo focalizzando su quello che noi stiamo facendo per Cristo, non su Cristo e quanto Egli fa per noi. Questo trasforma in male la vita cristiana. Quando pensiamo a quello che noi stiamo facendo per Cristo, anziché focalizzare su quello che Cristo fa per noi. Quando viviamo così, focalizzato su quello che noi facciamo per Cristo, pur essendo molto impegnati nel servire Dio, in realtà il nostro cuore è pieno di una forma di orgoglio. Infatti, il fatto di impegnarsi molto per Dio non vuol dire in sé che uno ha un cuore per Dio. E più di qualsiasi cosa, cosa vuole Dio da noi? Più di qualsiasi cosa, vuole una cosa, vuole il nostro cuore. Quel giorno, il cuore di Marta non era focalizzato su Gesù Cristo. Per questo, Marta si vedeva più giusta di Maria. Non vedi Gesù quanto io sto facendo e lei non sta facendo? Marta si valutava e si vedeva più giusta di Maria. Voleva che Gesù rimproverasse Maria. Marta vedeva il suo servizio per Cristo come qualcosa che lei faceva avere valore agli occhi di Dio. Lei credeva di avere qualche merito per quanto si impegnava per Gesù. E Gesù ha rimproverato Marta per questo suo peccato. Allora, come va con te? Tu hai veramente un cuore per Cristo? Oppure il tuo cuore è per quello che stai facendo per Cristo? Come dicevo, un modo per valutare il nostro cuore è di riconoscere che quando ci turba le cose che non vanno bene, ci mostra che siamo focalizzati sulle cose sbagliate. Questo è sempre il caso. Quando siamo turbati per la giornata, vuol dire che qualcosa non va nel nostro cuore. Marta si è lamentata con Gesù. E spesso noi ci lamentiamo con Dio. Ah, ma io non mi lamento con Dio. No, indirettamente ci lamentiamo con Dio perché ogni lamento è un lamento contro la provvidenza di Dio. Quindi è un peccato. Ma perché doveva succedere adesso? Perché nella sovranità di Dio ti ha mandato quello. Ma perché devi trattarmi sempre così? Perché nella sovranità di Dio hai bisogno di quello. Ti stai lamentando contro Dio. Perché non mi aiuta? Non capisce quanto sono indaffarato? Perché nella sovranità di Dio tu stai peccando. Perché il tuo cuore non è su Cristo, è su quello che stai facendo. E ti agita. È importante riconoscere questo peccato. E quindi guardiamo ancora di più al cuore di Maria. Perché noi abbiamo bisogno di avere il cuore di Maria, avendo confessato il cuore di Marta. Leggo ancora le parole di Gesù. E mentre leggo, chiedo a ciascuno di valutare il proprio cuore. Quello che Gesù dice di Maria rispecchia il tuo cuore? Versetto 42. Una sola cosa è necessaria e Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Una sola cosa è necessaria. Quando siamo tutti presi dalle faccende della vita, magari facendo cose buone e giuste, allora abbiamo bisogno di riconoscere il nostro peccato e di ricordarci che una sola cosa è veramente necessaria. Una sola cosa è necessaria. Certamente dobbiamo mangiare, dobbiamo coprirci con il freddo, dobbiamo avere un posto per dormire, i genitori devono curare i figli, i mariti devono provvedere per le loro famiglie, ma tutte queste cose passeranno. Alla luce dell'eternità non sono importanti. Cercate per primo il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Quello che è importante ora e per tutta l'eternità e di conoscere sempre di più il Signore Gesù Cristo. Infatti, quello che è veramente importante non è quello che noi facciamo per Dio, ma è quello che Dio in Cristo fa per noi. Di natura, il nostro orgoglio ci spinge a focalizzare su quello che noi possiamo fare per Cristo. Ci spinge a confrontarci con chi fa più o meno di noi. Cioè, noi guardiamo, ma hai visto che loro fanno molto meno, oh, loro fanno molto più di me, io non valgo niente. Non è il cuore giusto. Marta si confrontava con Maria. Era peccato. Non dovremmo fare così, piuttosto dovremmo essere focalizzati su quello che Gesù ha già fatto per noi e quello che Egli continua a fare per noi. Nel contesto qui in Luca, Gesù sta dicendo a Marta che non serviva essere tutto affannata per preparare un grande cena per lui. Avrebbe bastato qualcosa di molto semplice. Marta aveva davanti a sé un privilegio. Poteva sedersi ai piedi di Gesù per ascoltarlo. Però lei diceva, ah no, io devo mettermi da fare. Io devo fare per Gesù. Non ho tempo, non adesso, di ascoltarlo. Marta ha scelto il menù per la sera, non Gesù. Marta ha scelto di fare una cena che faceva sì che non aveva tempo di stare seduta ai piedi di Gesù. Avrebbe bastato una cena molto più semplice. E quante volte scegliamo noi, ma dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quello, ma i nostri figli hanno bisogno di questo e quello, e dobbiamo fare quell'altro. E alla fine non abbiamo tempo per Gesù. Veramente servono tutte queste cose? Veramente i nostri figli hanno bisogno di tutte queste esperienze? Veramente abbiamo bisogno noi di questo e di quell'altro? Veramente devo fare quello se mi ostacola da sedermi ai piedi di Gesù? Chi ha deciso questo? Chi ha deciso questo? Non Dio. Dio ci mostra quello che vuole in questo brano. Dove il tuo cuore è pieno di Cristo? Oppure è pieno di quello che tu vuoi fare per Cristo? O peggio ancora, è pieno di quello che tu vuoi fare per te e per la tua famiglia? Dov'è il tuo cuore? È pieno di quello che tu vuoi fare, spero, per Cristo, o è pieno di Cristo? Avere una vita piena di impegni per Cristo non basta. Serve avere Cristo come l'oggetto principale nei nostri cuori. Un grave pericolo per chi si impegna molto per Cristo senza avere Cristo come oggetto del cuore è di credere in modo subdolo di avere qualche merito in base a quello che si fa per Cristo. Cioè spesso, ma guarda, io sono un buon marito, un buon padre, una buona madre, io mi impegno, io non prendo tempo per me stesso, io mi affatico sempre per gli altri, per Dio, per fare quello che Dio vuole da me, io non prendo tempo per me stesso, e così mi vedo come meritevole agli occhi di Dio. Hai notato quanto faccio? Matteo 7, Gesù parla del giorno di giudizio, parla di persone che notavano, queste persone vedevano quanto loro facevano per Cristo e non furono neanche ammessi in cielo. Molti mi diranno, dice Gesù in quel giorno, Signore e Signori, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatto nel tuo nome molte opere potenti? Hai visto tutto quello che abbiamo fatto per anni con sacrificio per te? E allora dichiarerò loro, dice Gesù Cristo, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da voi tutti operatori di iniquità. È necessario servire il Signore. È importantissimo. Ma il servizio che rendiamo al Signore non ci fa avere meriti nei suoi confronti. E il nostro servizio per Cristo non deve mai ostacolarci da sedere ai piedi di Gesù e avere comunione con Lui per imparare da Lui. Non dobbiamo mai essere più presi da quello che stiamo facendo per Cristo di quanto siamo presi con Cristo. Questo è il metro Tu sei più preso con quello che devi fare per Cristo, per la tua famiglia, il ruolo che ti ha dato, o tu sei più preso di Cristo stesso? La parte buona. Maria ha scelto la parte buona e non le sarà tolta. La parte buona che Maria aveva scelta era di ricevere quello che Gesù voleva dare. Maria voleva essere servita da Cristo. Ha scelto la parte migliore, l'unica parte migliore. L'altra parte non era buona. La parte buona è una. Maria voleva essere servita da Cristo. Vivere pienamente cosciente del fatto che dipendiamo dalla grazia di Dio in ogni momento è la parte buona, perché ci fa guardare a Dio per tutto, e questo non sarà mai tolto. La possibilità di fare per Cristo e di darci per il suo regno può esserci tolto. Infatti, viene tolto da tutti, perché siamo deboli. Ci arriverà tutti quel giorno in cui non possiamo più fare nulla per Dio. Invece, non smetteremo mai di ricevere da Dio, ricevere le sue verità, ricevere la sua grazia, ricevere la sua cura. Chi si presenta a Cristo per ricevere quello che Egli ha da darci, troverà in sé un fiume che scorgerà per sempre. Questo è quello che Gesù dichiara in Giovanni 7. Gesù, alzandosi alla festa, esclamò dicendo: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, da dentro di lui scorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che avrebbero ricevuto coloro che avrebbero creduto in lui. Chi viene a Gesù, Signore, ho bisogno di te, voglio da te, riceverà da Gesù una fonte come un fiume di acqua viva che scorgerà per lui sempre. Certamente il fatto di sederci ai piedi di Gesù per imparare da lui non esclude essere zelanti per buone opere. Non sono due cose che si combattono fra di loro, no, no. Però il cuore della vera vita cristiana, il nocciolo della vera cristiana, è di essere focalizzati su Gesù. Infatti, noi possiamo dare a Cristo solamente quello che riceviamo da Lui. Non abbiamo nulla da dare per conto nostro. Cosa hai, mamme, da dare ai vostri figli che ha vero valore se non siete legati a Cristo? Un figlio che cresce con pasti poveri, una casa sporca, con nessuna attività speciale che il mondo offre, ma cresce con una mamma che è piena di Cristo e trasmette quello a Cristo, è molto più benedetto che un figlio che cresce con tante belle esperienze, ma povero di Cristo. Quindi, se tu vuoi il cuore giusto davanti a Dio, il cuore che Dio vuole in te, devi avere un cuore che vuole comunione con Gesù Cristo ogni giorno. Devi desiderare ardentemente la parola di Dio, perché è tramite essa che Dio ti parla. Primo Pietro 2:2, leggiamo di questo atteggiamento che ci esorta ad avere nei confronti con la parola di Dio. Vi leggo: come i bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Mamme, cosa vuole un bambino appena nato, quei primi mesi della vita? Vuole giocattoli? Vuole questo, vuole quello? Cosa vuole? Cosa vuole? Vuole latte. Vuole latte. E lui o lei, quando non ha latte, si fa capire che vuole latte. E dice proprio quello. Come i bambini appena nati desiderati ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Dobbiamo desiderare ardentemente la parola di Dio, perché è per mezzo di esse che cresciamo. Come un bimbo vuole latte, così per tutta la vita dobbiamo avere un forte desiderio ogni giorno per la parola di Dio. Salmo 19 parla della parola di Dio. Leggo un pezzettino, versetto 8-9. Quanto è prezioso per il salmista. I precetti, che sarebbe la parola di Dio, dell'Eterno, sono giusti, rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro, illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità, tutti quanti sono giusti. In avanti dice che valgono più di oro finissimo. Impegniamoci a riconoscere quanto la parola di Dio è prezioso e di grande valore. Maria desiderava la parola di Gesù, come un bambino appena nato desidera latte. Questo è la buona parte, questo è quello che porta la benedizione della vita. Qual è il vero tesoro del tuo cuore? Tu trovi veramente e cerchi la tua gioia in Cristo Gesù? Come Paolo, tu consideri tutto quello che ti era importante come tanta spazzatura per il valore di conoscere più Cristo? A chi assomigli di più, Marta o Maria? Focalizzi molto più su quello che hai da fare, magari, spero, per Cristo e non solo per te, oppure ti focalizzi di più su Cristo? Certamente chi focalizza su Cristo sarà zelante nelle buone opere, ma come frutto, come risultato, non come cosa principale. La mamma che è focalizzata su Cristo curerà la famiglia, non è che li lascerà senza cibo, ma cambierà come cucina, perché non vorrà assolutamente mancare tempo col Signore. Il padre lascerà non fatta cose per avere tempo col Signore. Il single avrà una vita più tranquilla, lasciando stare tante cose, perché vorrà stare accanto a Cristo. Solamente se viviamo così, la nostra vita porterà gloria a Dio e non sarà sprecata. Ricordate, non è quello che noi facciamo che importa a Dio, è il nostro cuore, un cuore che desidera Cristo. Pensando ancora a Maria, anche Maria era pronta a servire Gesù, perché in Giovanni 12, mentre Gesù si trova ancora a casa loro, Maria prende questo olio profumato e unge i piedi di Gesù e li asciuga con i suoi capelli. Ma anche in quell'atto, quel servizio non era focalizzato sul servizio, era focalizzato su Gesù, diversamente da Marta. Vorrei dire qualche parola per quanto riguarda come tutto questo c'entra con come possiamo onorare Cristo. Marta cercava di onorare Cristo concentrando su quello che lei faceva per lui. Il suo modo di onorare Cristo era fare per lui. Maria onorava Cristo mostrando il suo desiderio di Cristo per Cristo e mostrando il suo bisogno di Cristo. È importante servire Cristo. La Bibbia contiene tanti comandamenti che insegnano questo. Però ricordate che Dio non ha bisogno di noi e noi non abbiamo nulla da offrire a Dio che non viene da Lui. Ogni nostra capacità, ogni nostro dono, tutto viene da Dio. Inoltre, il nostro servizio per Dio non ci fa guadagnare né importanza, né valore, né merito nei confronti di Dio. Noi non onoriamo Dio servendolo. L'onore più grande che possiamo dare a Cristo è di averlo come il nostro tesoro. Vi do una semplice parallela, un esempio. Immaginate un marito che per onorare la moglie prende un lavoro che fa sempre straordinario, ore e ore e ore lontano da casa per guadagnare tanti soldi per costruire una grande casa, come segno di onore per la moglie. Lui vuole che la moglie abbia la casa più bella possibile, vuole che abbia tutto quello che potevi mai sognare in una casa, solo che per avere questa casa lui non passa mai tempo con la moglie. Sta onorando la moglie? Veramente sta onorando la moglie? O sta trovando soddisfazione in quanto lui fa per la moglie, anziché in lei? E io credo che voi donne potete capire subito che un marito che fa per te, al punto che non ha tempo per te, non ti sta onorando. Quello che una moglie desidera è tempo con la moglie, con il marito. Basta. Vuole lui. E cosa vuole Cristo da noi? Vuole il nostro cuore, che desidera lui proprio come Maria desiderava Gesù Cristo. Maria onorava Gesù perché lei voleva stare con Gesù Cristo. O che Dio ci aiuti a trovare in Cristo la nostra gioia, in modo di voler stare in stretta comunione con Lui, sempre. Allora ci sono tre tipi di persone che si autodefiniscono cristiani. A quali di questi tre tipi assomigli tu? Ci sono quelli che non hanno Cristo come tesoro e non si impegnano per Cristo. Si impegnano per loro stessi. Sono fissati sulle cose della loro vita, i loro impegni, i loro traguardi, i loro lavori, i loro sogni, le loro famiglie. Una persona così dovrebbe esaminarsi per vedere perché pensa di essere un cristiano. Che frutto c'è nella sua vita che è veramente salvato? Se tu sei così, allora ti esorto di considerare la tua eternità e la tua condizione davanti a Dio. Poi ci sono quelli come Marta che credono veramente in Gesù, però il loro cuore è raffreddato. Pensano molto più a quello che fanno per Cristo di quanto pensano a Cristo e quanto Egli fa per loro. Sono talmente prese con gli impegni buoni, che hanno poco tempo per Cristo. E spesso, quando gli impegni non vanno liscio, sono presi, sono agitati, sono inquieti. E a volte vedono male chi è un ostacolo per loro di compiere quello che vorrebbero compiere per Cristo. Allora, oggi in questo brano Gesù ha rimproverato chi è così, mostrando che è un peccato essere così. Allora, se tu sei così, ti esorto a riconoscere questo tuo peccato. Confessalo e impegnati a cercare Cristo più di ogni altra cosa. E infine, ci sono persone come Maria che vivono per Cristo. Però il loro cuore non è su quello che fanno per Cristo. Magari fanno tanto, ma non è lì il loro cuore. Il loro cuore è su Cristo. È quello che Lui fa per loro e la grazia che ricevono. Se tu sei così, grazie a Dio. Continua a cercare Cristo sempre di più. Continua a fissare i tuoi occhi su Gesù Cristo. Tu hai la buona parte e non ti sarà tolta. Preghiamo. Padre, ti lodo perché sei Dio. Ma ti ringrazio che offri a noi peccatori la salvezza in Gesù Cristo e offri a noi la buona parte, la parte di guardare a Cristo, la parte di desiderare Cristo e poi di essere soddisfatto in Cristo. Tu offri a noi la buona parte. Padre, tu sai che ciascuno di noi, chi spesso e chi ogni tanto, viviamo stoltamente focalizzandoci su quello che facciamo, cose buone, ma anziché focalizzarci su Cristo. E abbiamo perciò più volte trascurato Cristo. Oh Padre, perdonaci per questo peccato grave, per questa stoltezza. Perché anche noi come Marta siamo stati spesso inquieti e preoccupati e non poche volte abbiamo anche visto male altri perché ostacolavano quello che volevamo compiere o non erano l'aiuto che volevamo noi. e ci siamo lamentati con te. O Padre, perdonaci e mostraci più la meraviglia di Gesù Cristo, l'amore di Gesù Cristo, la grazia che abbiamo in Gesù Cristo. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.